Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa dedicata alle notizie dall'Africa per questo 18 marzo 2026. Trasmissione registrata e quindi parleremo del rapporto commerciale fra Cina e Africa, dell'influenza dei sistemi di controllo venduti dai cinesi ai paesi africani per il controllo a distanza e quello regolato dall'intelligenza artificiale che è stato uno strumento di repressione dell'opposizione. Parleremo dell'esito delle elezioni in Congo e Brazzaville. Un esito decisamente scontato, visto che il presidente Denis Sassou Nguesso è ormai sicuramente vincitore in elezioni segnate da brogli. E poi parleremo anche del cambiamento nella situazione politica del Madagascar con le dimissioni del nuovo governo.
La Cina ha annunciato a febbraio l'eliminazione dei dazi su quasi tutte le importazioni provenienti dall'Africa, una misura che entrerà in vigore il 1° maggio del 2026 e che rappresenta uno dei passi più ambiziosi della strategia economica di Pechino verso il continente. In un messaggio rivolto ai leader africani riuniti al vertice dell'Unione Africana, il presidente Xi ha confermato che 53 paesi africani con relazioni diplomatiche con la Cina beneficeranno di accesso completamente esente alle tariffe al mercato cinese, con l'unica eccezione dell'Eswatini, che mantiene invece rapporti ufficiali con Taiwan. La misura estende e unifica programmi già esistenti. La Cina garantiva in precedenza un accesso preferenziale senza dazi a 33 paesi africani meno sviluppati, ma la nuova politica amplia il beneficio all'intero continente tra i partner diplomatici di Pechino. L'obiettivo dichiarato è facilitare l'ingresso dei prodotti africani nella seconda economia mondiale e rafforzare i flussi commerciali bilaterali, offrendo alle economie africane un mercato molto più ampio per le proprie esportazioni. L'iniziativa è stata rilanciata anche dal ministro degli esteri Wang Yi, che ha parlato di accesso a dazio zero per il 100% delle importazioni africane, inserendo la misura in un pacchetto più ampio di cooperazione economica e investimenti. Secondo la diplomazia cinese, l'apertura commerciale dovrebbe rafforzare l'integrazione economica fra Cina e Africa e facilitare l'espansione delle esportazioni africane verso il mercato cinese. Il significato geopolitico della decisione è evidente. La Cina è già il principale partner commerciale dell'Africa, è uno dei maggiori finanziatori di infrastrutture sul continente, soprattutto attraverso i progetti collegati alla Belt and Road Initiative. L'azzeramento dei dazi rafforza quindi una relazione economica che negli ultimi 2 decenni è diventata uno dei pilastri della proiezione globale di Pechino. L'apertura commerciale cinese arriva in un momento in cui diversi paesi africani stanno ridefinendo i propri rapporti economici con le grandi potenze e cercano alternative ai mercati occidentali. L'eliminazione delle tariffe offre a Pechino uno strumento di soft power economico che dal punto di vista commerciale non avrà grandi impatti, considerando che le principali materie prime che Pechino importa dall'Africa sono già a tariffa zero, ma gli garantisce accesso al mercato in cambio di una relazione politica più stretta e di un ruolo crescente della Cina nelle catene di approvvigionamento africane, in un momento storico in cui gli Stati Uniti invece hanno aumentato i dazi per quasi tutto il continente. Per l'economia a reddito medio, Kenya, Sudafrica, Nigeria, Egitto e Marocco, si tratta di una novità assoluta. Le loro esportazioni avranno ora accesso al mercato cinese senza dazi, mentre in precedenza alcuni prodotti come cacao, lo zucchero e i prodotti ittici erano tassati fino al 25%. In realtà questa apertura non costituisce una rottura strutturale. Molte materie prime africane beneficiavano già di tariffe basse o specifiche, il che limita meccanicamente l'impatto della loro eliminazione. Dal 2008 la Cina è rimasta il principale partner commerciale dell'Africa. Le esportazioni cinesi verso il continente ammontavano a 225 miliardi di dollari, mentre le importazioni cinesi dall'Africa avevano raggiunto i 123 miliardi di dollari. E quindi c'era un deficit commerciale africano record di 102 miliardi di dollari, con un aumento del 64% rispetto al 2024. Questo squilibrio con il continente si verifica sullo sfondo peraltro di un surplus commerciale complessivo a record della Cina, che nel 2025 è arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Quindi è un deficit, una condizione in questo rapporto bilaterale insostenibile. L'Africa esporta principalmente materie prime a basso valore aggiunto in Cina, minerali, petrolio greggio, prodotti agricoli non trasformati, mentre Pechino inonda il continente di beni manifatturieri, tessili, elettronica, macchinari, Con una struttura commerciale bilaterale di questo tipo, i benefici derivanti dall'eliminazione dei dazi possono essere limitati. Un altro fattore limita la portata del provvedimento: i dazi sono pagati dagli importatori cinesi. La loro eliminazione quindi avvantaggia immediatamente le aziende cinesi, riducendo i loro costi di approvvigionamento. Per gli esportatori africani il vantaggio dipenderà quindi dalla loro capacità di aumentare i volumi o negoziare prezzi migliori, il che richiede capacità industriali, commerciali e logistiche che cambiano da paese a paese. In pratica, l'accesso al mercato cinese sarà facilitato solo marginalmente per la maggior parte dei paesi africani. Il potenziale impatto della misura rimarrà quindi concentrato su un numero limitato, paesi che sono più sviluppati: Sudafrica, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Egitto, già importanti esportatori verso la Cina. Al contrario, un gran numero di paesi dell'Africa subsahariana, che producono pochi o nessun bene manifatturiero, avranno delle difficoltà a trarne beneficio da questo provvedimento. Comunque, gli esperti concordano sul punto: l'azzeramento dei dazi doganali sarà una leva per riequilibrare gli scambi commerciali solo se l'Africa riuscirà a trasformare il proprio sistema produttivo, cioè senza un ammodernamento industriale. La misura rischia di rimanere soprattutto un segnale diplomatico, a dimostrazione del desiderio di Pechino di affermarsi come partner aperto in un contesto globale caratterizzato dalla rinascita del protezionismo. Altro aspetto della relazione fra Cina e Africa è quello della sorveglianza invasiva, la sorveglianza di massa guidata dall'intelligenza artificiale. I paesi di tutto il continente hanno speso più di 2 miliardi di dollari per la tecnologia di tracciamento cinese e la rapida espansione dei sistemi di sorveglianza di massa alimentati dall'intelligenza artificiale in tutta l'Africa sta violando il diritto dei cittadini alla privacy e avendo un effetto negativo sull'esercizio delle libertà, secondo vari esperti, sui diritti umani e sulle tecnologie emergenti. Almeno 2 miliardi sono stati spesi da 11 governi africani per la tecnologia di sorveglianza costruita in Cina, che riconosce i movimenti di volti, secondo un nuovo rapporto dell'Institute of Development Studies dell'Università del Sussex, che avverte che la sicurezza nazionale viene utilizzata per giustificare l'implementazione di questi sistemi con una scarsissima regolamentazione. Le aziende cinesi vendono spesso la tecnologia in pacchetti che includono sistemi di telecamere a circuito chiuso, riconoscimento facciale, raccolta di dati biometrici e telecamere che tracciano i movimenti dei veicoli e sono presentate come strumento per aiutare i paesi a urbanizzare rapidamente le loro città e ridurre la criminalità. Ma i ricercatori dell'African Digital Rights Network hanno affermato che non c'erano prove reali che questi sistemi contribuiscono alla riduzione dei crimini e hanno avvertito che consentono invece ai governi di monitorare gli attivisti per i diritti umani e gli oppositori politici, arrestare i manifestanti e indurre i giornalisti all'autocensura. Questa sorveglianza degli spazi pubblici su larga scala è invasiva e non è legale o proporzionata all'obiettivo di fornire sicurezza. La storia ci mostra che questo è l'ultimo strumento utilizzato dai governi per invadere la privacy dei cittadini e soffocare la libertà di movimento e di espressione. La Nigeria ha speso di più per le infrastrutture, investendo 470 milioni di dollari su 10.000 telecamere intelligenti l'anno scorso. L'Egitto ne ha installate 6.000, mentre l'Algeria e l'Uganda ne hanno circa 5.000 ciascuno. Una media di 240 milioni di dollari è stata spesa dagli 11 paesi con investimento spesso finanziato da prestiti di banche cinesi. E il rapporto dell'Institute of Development Studies sottolinea che la mancanza di regolamentazione o un quadro giuridico sulla memorizzazione e l'utilizzo dei dati sugli individui è preoccupante, considerando anche il rapido sviluppo di questa tecnologia. La sorveglianza dell'attività online è stata spesso utilizzata per reprimere il dissenso ed è stata legalizzata attraverso leggi che possono criminalizzare le persone comuni per il loro post online. C'erano già state preoccupazioni per il riconoscimento facciale utilizzato per monitorare gli attivisti in Uganda e che i sistemi di sorveglianza sono stati utilizzati per reprimere le proteste guidate dalla generazione Z in Kenya. Questo potrebbe rappresentare un pericolo per chiunque sia considerato una minaccia per i governi in futuro, le comunità storicamente emarginate, gli attivisti politici, i giornalisti, i gruppi minoritari possono essere influenzati in modo sproporzionato quando queste tecnologie diventano incorporate nelle pratiche di polizia e di intelligence. I sistemi sono stati originariamente introdotti in relazione ai progetti di smart city che promettevano di affrontare la criminalità e gestire il traffico, ma in realtà spesso diventavano principalmente uno strumento delle forze di sicurezza. L'attenzione è concentrata solo sulla sicurezza, respingendo qualsiasi altra preoccupazione, e non si forniscono meccanismi sufficienti ai cittadini per garantire che i loro diritti siano protetti. Le proteste di piazza nel 2019 e nel 2021 hanno svolto un ruolo chiave nel cambiamento politico, ma l'espansione dei sistemi di sorveglianza rischia di soffocare sul nascere le future proteste. Molti manifestanti sono stati arrestati quando hanno partecipato a riunioni pubbliche. Non si sa con certezza se il riconoscimento fosse basato sulle telecamere, ma questi sistemi di sorveglianza diffusi potrebbero incidere negativamente sulla volontà delle persone a partecipare a riunioni pubbliche o a manifestare. E parliamo delle elezioni che si sono tenute nel Congo, Brazzaville, domenica 15 marzo. Il presidente uscente del Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, è stato rieletto per un quinto mandato al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica con il 94,82% dei voti, secondo i risultati provvisori annunciati martedì sera dalla televisione. Sassou Nguesso, 82 anni, ha ottenuto questo 94% dei voti con un'affluenza stimata intorno all'84,65%, anche se alcuni giornalisti presenti a Brazzaville il giorno delle elezioni hanno constatato una bassa affluenza alle urne nei seggi elettorali. I risultati provvisori dovranno essere convalidati dalla Corte Costituzionale congolese. Presidente uscente, Denis Sassou Nguesso, di 82 anni, si candida per un quinto mandato consecutivo. Altri sei candidati erano ufficialmente in lizza, senza figure di spicco dell'opposizione, poiché i due principali partiti non hanno presentato candidati propri. I seggi sono aperti alle 18 di domenica 15 marzo e la giornata elettorale è stata caratterizzata da un blocco totale delle reti telefoniche e internet. Per queste elezioni la maggioranza presidenziale ha ripetutamente esortato gli elettori a non astenersi. La cosiddetta opposizione radicale ha denunciato le elezioni come una farsa, l'ennesima, e ha chiesto il boicottaggio. L'opposizione parlamentare, dal canto suo, non ha emesso alcuna istruzione di voto e ha invitato i cittadini congolesi a votare secondo coscienza. In Congo la campagna elettorale, ben odiata da Denis Sassou Nguesso, presidente, il candidato, hanno attraversato il paese per lungo e in largo per difendere l'operato del presidente stesso e promettere di accelerare lo sviluppo. Oh, Sassou Nguesso è al potere dal 1997, dopo aver già ricoperto la carica dal 79 al 92, è di fronte a un'opposizione frammentata, ha condotto una campagna elettorale il cui esito ha lasciato ben poco spazio alla suspense. D'altra parte, Sassou Nguesso è veterano delle campagne elettorali dopo 41 anni al potere ed è alla sua ultima campagna elettorale, le ultime sei delle quali si sono concluse con una vittoria per il suo schieramento. Diciamo che senza troppe preoccupazioni che il capo dello Stato, ancora una volta candidato a 82 anni, ha intrapreso, insomma, questo percorso elettorale. E quest'anno però è stato molto attivo perché ha toccato circa 15 tappe anche per smentire un po' le voci che sulla sua salute malferma, senza tralasciare nessun dipartimento. Ha aperto il comizio a Pointe Noire e poi ha chiuso il 13 marzo a Brazzaville e ha promesso di completare, insomma, le costruzioni di strade e infrastrutture e di riaprire la ferrovia Congo-Oceano. una promessa chiave, questa che sembra simboleggiare la nuova direzione che Gesso intende imprimere al suo prossimo mandato quinquennale, 5 anni, lui ne ha 82. Nel 2002, quando gli fu affidato il compito di ricostruire un paese allora in rovina dopo la guerra civile, si presentò come portatore di nuove speranze e adesso invece parla appunto di un percorso verso il futuro, di una marcia verso lo sviluppo. Di fronte all'implacabile macchina elettorale del partito di governo, il partito congolese del lavoro, dei suoi alleati, le risorse finanziarie e umane degli altri candidati sono decisamente esigue, chiaramente troppo frammentata per influenzare realmente queste elezioni. L'opposizione sembra ancora una volta essersi condannata a limitarsi ad accompagnare il presidente nella sua marcia verso il potere. Insieme ai suoi rivali faticheranno a raggiungere la soglia del 10%, anche a causa dell'assenza di una figura politica di spicco, come era Perfet Coquelin, scomparso nel 2021, o Jean-Marie Michel Mokoko, che è in carcere dal 2016, e considerando anche i partiti meglio strutturati, come l'Unione Panafricana per la Democrazia Locale o l'Unione dei Democratici Umanisti, che è arrivata seconda nel 2021, si sono ritirati dalla corsa. Con una simile schiera di candidati, molti temono una scarsa affluenza alle urne da parte di una popolazione che sembra disinteressata agli affari pubblici, eppure con regolarità nelle ultime 3 elezioni presidenziali, esattamente 2/3 degli elettori congolesi si sono recati alle urne e di solito 3/4 di questi rieleggono anche il presidente in carica al primo turno. Le possibilità di successo quindi dell'opposizione sono estremamente esigue. Bisogna dire che i giovani, che sono poi la maggior parte degli abitanti e degli elettori congolesi, che non hanno conosciuto peraltro questi giovani un'alternanza, danno questi risultati per scontati e quindi si rendono conto che le elezioni non influiranno sulla loro vita quotidiana, non hanno fiducia nel sistema politico, c'è un'enorme disoccupazione, una difficoltà all'accesso ai servizi di base e i giovani si sentono esclusi dai processi decisionali. E nonostante le ripetute accuse di frode in ogni elezione degli ultimi 20 anni, Sassou Nguesso è rimasto al potere per convincere una popolazione che si è impoverita negli ultimi anni. Nonostante il Congo Brazzaville abbia un sottosuolo ricco di petrolio, lo staff di Sassou Nguesso decanta la stabilità e la pace portata dal suo regime. L'abilità di un pilota esperto, così lo chiamano a livello internazionale, nessuno è allarmato dall'autoritarismo del regime. Un ex diplomatico di Stanza Brazzaville descrive Sassou Nguesso come un capoclan con tratti mafiosi che ha perpetrato ingenti appropriazioni indebite di proventi petroliferi a beneficio della sua cerchia ristretta. E il presidente congolese è soprattutto a capo di uno Stato che è il terzo produttore di petrolio dell'Africa subsahariana e si è reso indispensabile ai suoi partner stranieri. Le elezioni, come dicevamo, sono svolte in un totale blackout digitale, internet è stato bloccato, questo è accaduto anche nel 2016, nel 2021. La ripetizione di questa pratica a ogni elezione rafforza le critiche dell'opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani, che considerano questo uno strumento per controllare il flusso di informazioni durante periodi sensibili. Non esiste libertà di espressione online e l'opposizione da tempo è stata messa a tacere, se non neutralizzata. Le due figure dell'opposizione, come dicevamo, il generale Mokoko e Andreu Okombi Salissa, sono in carcere sin dal 2016, condannati a 20 anni di reclusione per aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato. Lo scorso giugno il Ministero dell'Interno ha sospeso 15 partiti di opposizione, molti dei quali stavano pianificando di formare una coalizione per partecipare alle elezioni. E il mese precedente il leader dei socialisti congolesi, Lassie Bouthi, candidata ufficiale, era stata rapita da uomini mascherati e ritrovata torturata al cuore. Tuttavia, questa apparente rassegnazione non significa necessariamente che la situazione rimarrà immutata in maniera indefinita. Il paese ha oltre un 60% di popolazione che ha meno di 18 anni e le frustrazioni sociali potrebbero eventualmente essere espresse in maniera più aperta. La situazione è tanto più delicata in quanto il Congo rappresenta circa il 30% della produzione petrolifera della zona della Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale, mentre gli indicatori sociali rimangono estremamente preoccupanti. Tasso di disoccupazione del 42%, più della metà dei congolesi vive al di sotto della soglia di povertà. E per il momento Sassou Nguesso e il suo regime danno l'impressione di essere invulnerabili, ma questo non significa che i congolesi si sono rassegnati o sono incapaci di prendere in mano il proprio destino. E d'altra parte la storia politica del continente africano dimostra che i regimi, che apparentemente sembravano incrollabili, invece possono essere da un giorno all'altro rovesciati dalla rabbia popolare o da dinamiche politiche inaspettate. E dal punto di vista economico e sociale, un recente rapporto dell'Osservatorio congolese sui diritti umani ha evidenziato che quasi un cittadino su due sopravvive con circa 2 euro al giorno. Quindi è una situazione drammatica in cui l'insicurezza alimentare colpisce duramente anche le aree rurali a causa di infrastrutture agricole carenti e dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Oltretutto, lo Stato congolese si trova in un contesto di debito abissale, la povertà esacerbata, mancano il diritto alla salute, non c'è all'istruzione, all'acqua, all'elettricità, anche le infrastrutture, le strade sono fatiscenti. In realtà, poi quando si confronta lo stile di vita delle élite, quelle legate all'entourage di Sassou Nguesso, insomma, il confronto è paradossale perché questi signori, quando si ammalano, loro, i loro familiari vanno in Europa a farsi curare e il tenore di vita contrasta nettamente con la situazione invece della gente comune. E tutto si basa sulla corruzione sistemica ed è questo che permette al sistema stesso di mantenersi. Le persone impoverite sono più accondiscendenti. La prova è che in campagna elettorale, la povertà è tale che in campagna elettorale si vedono spesso persone che si precipitano ai comizi, cioè che vanno a votare perché hanno ricevuto in cambio un tessuto o 2.000 franchi SFA, che sono 3 euro. E quindi vanno a votare lo stesso. E anche le folle che si vedono quando il presidente va in giro per la campagna elettorale sono folle organizzate. Poi c'è anche una repressione a tutto campo, non solo contro l'opposizione, come è avvenuto alla fine del 2025 con l'operazione Zero Kurunas, Zero Bambini Neri, che è stata lanciata in Congo Brazzaville per combattere la delinquenza giovanile, queste bande che si chiamano Kuruna, che ha suscitato forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, in particolare del Centro per l'Azione per lo Sviluppo, che è una ONG locale per i diritti umani, che ha denunciato una sanguinosa repressione da parte delle forze di sicurezza guidate dalla Direzione Generale della Sicurezza Presidenziale. Violazioni dei diritti umani, hanno documentato esecuzioni sommarie, sparizioni forzate, torture, arresti arbitrari ai danni di presunti minori delinquenti. L'operazione è stata condotta appunto da queste unità di elite che è accusata di aver fatto ricorso a una brutalità eccessiva. Distruggevano le abitazioni, perseguivano le persone con i tatuaggi o solamente perché avevano i dreadlocks, anche per un sospetto. Il tutto nel silenzio totale della cosiddetta comunità internazionale, delle Nazioni Unite, e la repressione ha trasformato la capitale in una zona senza legge. E quindi invece di affrontare i problemi, le cause profonde del fenomeno dei Kurunà, che sono la disoccupazione, la precarietà, le carenze educative, si ricorre all'eliminazione fisica dei sospettati, aggiungendo repressione a repressione. E infine parliamo del Madagascar, perché nella capitale del Madagascar si è verificato un completo ribaltamento della situazione politica. Lunedì 9 marzo scorso il colonnello Randrianirina, che è al potere dopo le rivolte che hanno cambiato la struttura governativa, ha annunciato con una breve dichiarazione lo scioglimento del governo che lui stesso aveva nominato, quello di Rajao Narivelo. Sebbene il governo non abbia ancora fornito spiegazioni in merito, molti osservatori ritengono che il potere esecutivo stia pagando il prezzo della sua inerzia di fronte alle crescenti proteste. In effetti, le organizzazioni giovanili protagoniste della rivolta che aveva defenestrato la gioielina avevano alzato la voce nei giorni scorsi. Questa rabbia si è manifestata in particolare lo scorso fine settimana,
con la mobilitazione della generazione Z allo stadio Barea di Mamasina. Proprio lunedì scorso questi movimenti giovanili hanno lanciato un ultimatum al primo ministro chiedendone le dimissioni e lo scioglimento del governo. Ma il malcontento è più profondo. In una dichiarazione rilasciata il 18 febbraio, un'ampia coalizione di organizzazioni della società civile aveva già denunciato la mancanza di trasparenza nel governo di transizione. La nomina del governo alla fine di ottobre aveva già sollevato interrogativi. Molti personaggi noti della scena politica malgascia ne facevano parte, ben lontani dalle aspirazioni di un cambiamento radicale delle politiche espresse dai giovani durante le manifestazioni. Per uno dei portavoce del collettivo Gen Z è vero che la scelta del primo ministro, dice, inizialmente non ci convinceva, ma i ministri hanno mostrato un'apertura che ci ha fatto pensare di poter andare avanti. Quindi non c'era necessariamente bisogno di spingere per un rimpasto, pur vedendo la situazione come un'opportunità per promuovere profili in linea con le rivendicazioni del movimento. Per il momento non abbiamo dubbi sul processo che è iniziato, e gli assume il portavoce, che menziona la mancanza di consultazioni con i giovani e un inizio di militarizzazione del regime che non era assicurante. Quindi, da una parte ci sono le pressioni da parte dei collettivi per un cambio, dall'altro ci sono anche delle preoccupazioni per la militarizzazione del regime. Randriani Rina non ha spiegato le ragioni del licenziamento di massa dei ministri, ma i leader dei movimenti della generazione Z, la cui mobilitazione dal basso ha contribuito a portare al potere il leader militare, hanno chiesto maggiore inclusività nel processo di transizione e una migliore rappresentanza negli organi decisionali. E i gruppi di attivisti, che si autodefiniscono Generazione Z, avevano recentemente appunto lanciato un ultimatum di 72 ore, intimando a Randriani Rina di dimettersi, citando appunto la loro frustrazione per il suo operato. L'imprenditore Rajoona Rivelo è stato quindi nominato primo ministro a ottobre, nel tentativo di colmare il divario tra la leadership militare e il governo civile. Ma i leader della generazione Z hanno respinto la sua nomina già a ottobre, sostenendo che fosse avvenuta in maniera non trasparente e senza consultazioni. Oltretutto, avevano chiesto di sapere come Rajoona Rivelo fosse stato selezionato, visti i suoi legami con il precedente governo. Quindi questa è stata una scelta che contrastava con il cambiamento strutturale auspicato dal movimento. Il nuovo capo di Stato quindi conta su un periodo di transizione di 2 anni, secondo un programma reso pubblico a fine di febbraio. C'è una prima fase di consultazioni che dovrebbero svolgersi entro la fine del 2026 e poi per portare una revisione del sistema elettorale o alla stesura di una nuova Costituzione che sarà poi sottoposta a referendum fra il maggio e luglio del 2027. Le elezioni presidenziali sono poi previste nell'ultimo trimestre del 2027. Prima di allora dovevano tenersi anche altre. Comunque sia, è stato nominato, viste le dimissioni imposte da Randriani Rina, il nuovo primo ministro, che è Bamityana Rajaonarison, che sarebbe l'attuale capo del SAMIFIN, che è un'autorità antiriciclaggio e anticorruzione del paese. E la nomina di questo nuovo primo ministro di Rajaonarison è stata fatta 6 giorni dopo lo scioglimento del governo. Diciamo che il nuovo primo ministro è un gendarme di formazione, fino ad ora e dal 2021 aveva diretto appunto il SAMIFIN, questa unità di intelligenza finanziaria responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo. Ha lavorato per 15 anni presso l'Ufficio Indipendente Anticorruzione e in questo periodo ha lavorato anche a fianco del presidente Randriani Rina, nella stessa città. Dalla sera del 15 marzo sono apparse su Facebook delle foto che ritraevano il nuovo capo del governo in strada l'11 ottobre 2025, subito dopo l'incursione militare in città che ha portato poi alla caduta del presidente Rajoelina pochi giorni dopo. In seguito alla sua nomina, Mamityana ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazione, fra cui anche quello di Assedumada, che è un'associazione studentesca con un ampio seguito sui social media. Ma il nuovo capo di governo sarà davvero in grado di consolidare la fiducia in un'autorità che ha solo 5 mesi di vita ed è già oggetto di pesanti critiche? Nelle discussioni private e online sta prendendo piede l'idea che le cattive pratiche di governo del vecchio regime siano sopravvissute, anzi è abbastanza evidente, e buona parte degli attacchi proviene proprio da gruppi giovanili etichettati come Generazione Z e da influencer, che hanno avuto un ruolo di primo piano nella caduta di Rajoelina. La pagina Gen Z Madagascar, che ha guidato le mobilitazioni lo scorso settembre e ottobre, critica la mancanza di integrità di alcuni membri del regime. C'è un'influencer molto seguita che si chiama Cynthia, che ha coniato il termine refosation per chiamare la rifondazione, dato che Fosà significa granchio in malgascio. Uno dei colonnelli che per prima aveva denunciato pubblicamente la corruzione all'interno del sistema di Rajoelina è tornato a esprimere critiche dopo aver servito il nuovo governo e adesso girano dei video ampiamente diffusi e seguiti. Quindi il percorso formativo di questo nuovo primo ministro sembra però rivelare anche una propensione verso la Francia, poiché ha frequentato la scuola ufficiale della gendarmeria di Melun, la scuola nazionale di amministrazione in Francia, però nelle ultime settimane il governo si sta avvicinando alla Russia senza indebolire i legami con gli altri partner, perché la Russia ha inviato armi e istruttori militari. Quindi sarà molto l'orientamento geopolitico del nuovo ministro, sarà attentamente esaminato mentre si prepara a nominare il nuovo governo. Nel frattempo le condizioni generali del Madagascar sono sempre le stesse, ovviamente non sono cambiate da ottobre ad oggi. C'è stato un ciclone, il ciclone Ghezani, che ha ucciso almeno 35 persone e ha devastato Toumasina, che è la seconda città più grande del paese. Raffiche di vento fino a 250 km e piogge torrenziali che hanno devastato il 75% della città. Quindi una situazione che è ancora di difficoltà enorme che vivono i cittadini del Madagascar.